Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex di questa settimana si occupa di, come sempre, nelle sue tre parti, della situazione italiana, nella situazione internazionale e del Vaticano. E gli argomenti che affrontiamo oggi sono, per la parte italiana, Riace e Lodi, due esempi di malcostume politico, se vogliamo definirlo molto gentilmente, e di decisionismo a basso costo. La parte internazionale, volevo parlare un attimo dell'Uganda in cui mi trovo e quindi fare un attimo il punto della situazione, e sulla questione Vaticano c'è all'ordine del giorno ovviamente la questione sull'aborto, che ha provocato tante proteste da parte di tanta gente, ma non si capisce neanche bene il perché mi sembra che non sia tanto scandaloso quello che ha detto il Papa. Bene, cominciamo dalla situazione italiana. Su Riace si sono riaccesi improvvisamente i riflettori, perché il ministro dell'Interno, indagato per sequestro di persona, questo lo voglio ricordare perché non è una persona che possa fare ancora altri gesti così eclatanti, perché penso che poi a un certo punto qualcuno dovrà pur dire qualcosa, e il ministro dell'Interno appunto ha cancellato con una circolare interna, quindi senza bisogno di passare attraverso il voto parlamentare, senza fare nessun altro gesto, con una circolare interna ha stabilito che gli abitanti di Riace di origine estera, di origine straniera, di origine immigrati, anche se hanno una casa, anche se hanno un lavoro, anche se si sono integrati, devono essere espulsi da Riace. Ora, questo secondo me è un gesto veramente, direi abominevole, nel senso che c'è il sindaco che è in carcere, diciamo agli arresti domiciliari, quindi è come se fosse in carcere, e non c'è ancora nessun provvedimento di disciplinare reale, perché non c'è ancora un atto giudiziario, una sentenza di un giudice che dica sì, lo incriminiamo per questi e questi fatti. Ecco, praticamente il ministro dell'Interno si è preso la briga di distruggere con una semplice circolare quanto era stato fatto dal sindaco Mimmo Lucano, mandando poi in pratica sulla strada questi 60-70 immigrati che hanno trovato un alloggio, una casa, un futuro, un lavoro, quindi non sono né ladri né stupratori né niente, non sono come tanti buoni italiani leghisti. Ancora prima di un giudizio della magistratura, il ministro degli interni ha distrutto questi 60 immigrati, e quello che è il modello Riace praticamente viene cancellato, anche se era effettivamente uno dei modelli più seguiti tra l'altro dagli SPRAR, quindi io so anche di altri posti dove ci sono immigrati che sono stati mandati a lavorare nelle montagne, nelle case in collina eccetera, proprio per dare un lavoro e per dare un senso alla vita e all'accoglienza, e questo non viene fatto. Sempre da parte del ministro dell'Interno, ma in questo caso di un suo più o meno dipendente, la sindaca leghista di Lodi, donna, forse anche madre, ha condannato i bambini della scuola elementare alla segregazione razziale durante i pasti. In pratica i bambini italiani possono mangiare in mensa a tavola, mentre gli stranieri, per modo di dire, perché alcuni sono nati residenti in Italia, non si sono mai andati via dall'Italia, mangiano in una classe e si devono portare i panini da casa. Quindi l'effetto qual è? L'effetto è semplicemente quello che i bambini italiani hanno finalmente capito, e qui la cosa è paradossale, la differenza razziale, per cui prima erano bambini, compagni, amici degli altri, adesso non lo possono più essere perché non possono più mangiare insieme e condividere quello che è nell'accoglienza di tutto il mondo, di tutta la storia umana, il momento della condivisione del pasto e quindi dell'ecumenismo, se vogliamo, perché mangiare siamo buoni tutti e dobbiamo mangiare tutti. Questo per gli italiani. Ovviamente possono crescere in questo modo, con questo tipo di educazione, da ottimi razzisti, ottimi nazifascisti, probabilmente anche ottimi leghisti, mentre i cosiddetti stranieri hanno capito finalmente che cosa vuol dire la proverbiale accoglienza italica, aggiornata al verbo leghista, al comando leghista che semina odio, razzismo e metodi a dir poco fascisti. Ecco, credo che in funzione di questi due fatti, di Riace e di Lodi, sia giunto il momento che anche la Chiesa dica la sua e che qualcuno che ne ha il potere veda di mettere la parola fine alla presenza di questo ministro dell'Interno nel governo, perché io credo che ci sia ormai il rischio di una scesa in piazza delle persone che non condividono questo tipo di decisioni. E mi stupisco, devo dirlo, che i soci della Lega al governo non abbiano detto né A né B. Finita questa parte, vi lascio con una canzone di Giorgio Gaber, che è La libertà, del 1973, e che ci aiuta a meditare su quanto detto finora.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia, che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte.
partecipazione.
Cari amici, cominciamo la seconda parte in cui parleremo di situazione internazionale. Il principale argomento che mi sono posto è quello ugandese, perché nella settimana c'è stata in Uganda la festa dell'indipendenza, 56 anni dall'indipendenza, quindi dal 1962, che questo Stato è finalmente indipendente e finalmente dal dominio coloniale inglese e quindi è una festa che è molto sentita. In realtà poi c'è da abbinare le cose, perché anche 32 anni di un governo che dura quindi da molto molto tempo e quindi porta con sé molti rancori, molta voglia di cambiamento, molte cose sono state fatte. Indubbiamente il governo di Museveni è stato un governo molto patriarcale, se vogliamo, ma anche piuttosto pesante, piuttosto violento, e da quando c'è stato questo arrivo di Museveni alla presidenza dello Stato ugandese, della Repubblica ugandese, e purtroppo non tutte le cose sono andate per il verso giusto, come quasi mai vanno per il verso giusto quando non c'è un ricambio al governo, quando il governo non si adegua ai cambiamenti del resto del mondo, per cui se si parla con la gente si capisce che la gente non è molto soddisfatta di questo. D'altra parte la gente ha anche paura di cambiare, perché c'è la paura di tornare ai tempi di Idi Amin e così via, e quindi tempi di guerra, di distruzione, di violenze inaudite come quelle che ci sono poi in Sud Sudan in questo periodo, nonostante gli accordi di pace, nonostante le promesse di pace eccetera, ma anche lì la pace non si vede lontanamente, cioè si vede solo in calce a un documento firmato da due pazzi furiosi, tra l'altro con il beneplacito di un terzo pazzo furioso che è il presidente del Sudan del Nord, e con la benedizione di Inghilterra e Stati Uniti, che chiaramente interessate agli sviluppi della situazione politica in Sud Sudan, ovviamente sono tranquille e continuano a fornire armi, e questo bisogna anche dirlo. Beh, in Uganda la situazione è molto diversa, è un paese estremamente pacifico, anche le varie etnie vivono assolutamente senza problemi, più o meno si capiscono, parlano tutti almeno due lingue, nel senso che tutti parlano il loro dialetto, la lingua della loro tribù, i Madi, i Luganda, i Runyankole, gli Acholi, ognuno parla la sua, e per gli altri, diciamo, c'è il Luganda che comunque è prevalente, ma poi c'è l'inglese, poi ci sono le lingue che riassumono un po' le altre, come il Luo, che mescola Acholi, Lango e Luganda, e così via. Insomma, c'è una convivenza estremamente pacifica, e c'è anche una convivenza estremamente pacifica da un punto di vista religioso. Ci sono in prevalenza cristiani, 60-70%, tra cui una buona percentuale di protestanti o comunque di chiesa anglicana o sette americane, e queste che sono anche normalmente le più pericolose, come i testimoni di Geova che sono molto presenti, e come altre sette che ci sono qua, ma normalmente la convivenza è estremamente pacifica. L'unico problema che c'è stato nel festeggiamento del 56esimo anniversario dell'indipendenza è stato un lunghissimo discorso del presidente Museveni, credo di 5 ore hanno detto, che ha lasciato qualche strascico, perché ha fatto alcune affermazioni che per lui sono abituali e democratiche, per chi li ascolta non sempre, almeno io non sono riuscito a trovarci né la democrazia né la diciamo, qualche sviluppo positivo. Per esempio ha detto che chi causa tensioni e disordini deve essere messo al bando. Allora qui bisogna anche intendersi sulle parole. Chi causa tensioni e disordini sono l'opposizione che dimostra in piazza pacificamente e che viene attaccata dalla polizia a suon di manganellate, gas lacrimogeni e violenze di tutti i generi, dai manganelli ai calci al sequestro di persona, e che vale per tutti i cittadini, anche per i membri del Parlamento, quindi non è che c'è una differenziazione in questo. E quindi questo non lascia molto spazio a ottime previsioni, però speriamo e andiamo avanti. Vi lascio alla canzone, al motivo di separazione fra questa parte e la terza, e rimando alla canzone di Bob Wine, che è un membro del Parlamento ugandese, che è dell'opposizione e che si chiama Freedom ed è dello scorso anno, del 2017.
This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Wako ebinyi kirizo vula mubwafe na buli chitumala kedembe lyafe Uganda etambula etamabika chitu seno kutwetamye gwanga lyafe mulimba mutufuga bubinyo namwe kale tetuganye mwalwa na munsiko naye komana gwe wasanga nga tanazalibwa kati naye yazala ndata kino mukiŋambire muze yaba mutukako sabane bazeyi bane bamugambeko ene nsonga nkyamunyo gyalemeddeko kati egwanga lyona lyenyamidde bagambe yalinga demokulasi mwamubuluka kati yafuuka na ipokulisi bagambe yali fandamento kyenji mwagizala wakati mukifudde no kyenji bagamba kyensonga ezabalwanya kati mwazibukako namwe mukola biri ebyabali bakusaba nti konstitusyoni yabwe togikwatako kubamwe musigade subi lyabwe I say we are fighting for freedom Kampala mukutumbale jinja we are fighting for freedom Kabale lukunjiri malala kasese we are fighting for freedom Solo tichitugum Arua liragum we are fighting for freedom I say wakiso masaka wende mijana we are fighting for freedom yo We are living in a time similar to the one of slave trade. This operation is worse than apartheid. The gun is the master, citizen slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? Look what you're doing to this nation. But I teaching the future generation. See our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look on the youth and say we are distractors. We are fighting for freedom. Busi amalaba mutukula chutera. We are fighting for freedom. Nebi pakwa chimoroto chadundu. We are fighting for freedom. Delma Cindy, Kabun Karamoja. We are fighting for freedom. Oi Machiri and Dongo, Foti Wundi Wujo. We are fighting for freedom. Tusituke baboyi, atuchi manyinti Okununule nkwanga chituka katako Pabana ba Uganda fena Era manyati botu nulire vichamu Nosirikire yobulide munsi yorukwe Na fea bakulwa nilakogwe Nosirikira jolio vero tusadase Jukira tinewe bubera bumyunga wakunganye Engobu jitwala terinya No matter your age or no matter your sex No matter your religion, no matter your tribe Whether educated or uneducated It's a revelation for the generation Whether you are a doctor or a farmer Whether you are a teacher or policeman Could I be a tax driver or a student Could I be a lawyer, could I be a soldier We are fighting for freedom We are fighting for freedom. Bana Uganda bali kumawanga. We are fighting for freedom. Abana baboda boda namwe mwebere mu. We are fighting for
freedom.
Yes, man, like Martin Luther said, in the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Riprendiamo la trasmissione con la terza parte, quella che riguarda il Vaticano, che questa settimana è sicuramente centrata sulla questione dell'aborto, sulla frase che ha detto il Papa che chi procura l'aborto è come se chi se lo fa fare chiamasse un sicario, e questa parola sicario è stata violentemente rifiutata da parte dei medici che praticano l'aborto, e su questo possiamo anche essere d'accordo. Però io vorrei andare un attimo alla sostanza del discorso, non tanto sull'aborto quanto sì, sull'aborto in quanto tale, in quanto omicidio, più o meno omicidio che si voglia dire, ma sulla posizione poi di un Papa che sta dimostrando di sapersi girare e di sapersi manovrare molto bene la parte della Chiesa che chiede dei cambiamenti, e ogni tanto però c'è qualche cosa che non quadra, e sento, vedo, leggo su Facebook, su altre informazioni, sento gli amici, e tanti dicono: ah, ma io sono stato per questo Papa, ma con questa frase si è rovinato, ha detto veramente una cosa che non doveva dire, eccetera. Io penso che il Papa è tale e come tale deve esprimere l'opinione della Chiesa, che può essere in contrasto con gli usi e i costumi nostri, magari troppo libertari, stando alle regole della Chiesa. E qui già cominciamo a dover mettere un pochino le cose in chiaro. Se la Chiesa stabilisce che comunque l'aborto, a prescindere dal periodo, è un reato, è un omicidio, bene, secondo la Chiesa è un omicidio, secondo la legge 194, la legge italiana, bene, fino al 60° giorno mi sembra, o fino al 90°, adesso non ricordo esattamente i termini, non mi interessa l'aborto nella specificità della cosa, perché ho votato contro l'aborto in quanto tale, ho votato a favore della legge 194 perché mi sembra che sia alla fine una soluzione intermedia, prima di tutto perché le leggi dello Stato non possono valere solo per i cattolici, secondo perché nel mondo cattolico e non c'era l'abitudine dell'aborto clandestino procurato dalle mammane, se vi ricordate bene, ecco, in cui c'era molte possibilità che la donna che dovesse abortire per n motivi e doveva farlo in segreto, doveva farlo di nascosto e rischiava la vita, e troppe donne sono morte per questo, e questo bisogna anche ricordarlo. L'uso della parola sicario forse è stato eccessivo, io dico forse, ma mi domando chi ha messo questa parola nel discorso del Papa. È stato un errore di traduzione dallo spagnolo all'italiano di Bergoglio, che invece di parlare di omicidio ha parlato di sicario? Può essere. E qualcuno che ha trascritto ha voluto far fare al Papa una gaffe diplomatica per riportare a casa certe pecorelle che stanno scappando, e che per fortuna stanno scappando, perché certe pecorelle come il cardinale Viganò vivono in clandestinità, perché sanno benissimo che se escono fuori il lupo le sbrana. Però in realtà il lupo sono loro, è un lupo che ha paura, perché dice cose che sono fuori dal mondo e che sono anche già state ampiamente smentite, e quindi questa è una situazione anche qui da vedere. Io ripeto, mi pongo il dubbio, primo che ci possa essere stato un errore di traduzione del Papa, secondo che qualcuno abbia manomesso il discorso, nel senso che quando viene dato lo scritto, chiaramente il Papa ha detto, quell'altro scrive e poi scrive quello che vuole lui. Certo che rimane un fatto che dopo il Giubileo della Misericordia quella parola ha sortito dubbi morali molteplici. Ecco, io penso che la cosa migliore sia di lasciar passare qualche giorno, qualche settimana, e vedrete che il Papa ritornerà sulla questione, chiarirà quello che forse oggi non è stato chiaro, che è stato frainteso, ma io non sono per i fraintendimenti, sono per la chiarezza. Secondo me questo Papa ha sempre avuto un pregio, che chiama le cose per nome. Ecco, l'aborto è un omicidio, se si interviene come da legge 194 non è un omicidio, perché la legge 194 stabilisce un momento in cui il feto è vita umana e prima no. Quindi questo dobbiamo anche ricordarlo e saperlo. Poi il problema delle donne, dell'aborto, eccetera, credo che sia un problema che dovrebbero discutere molto meglio le donne tra loro nelle sedi competenti, ma che non lascino a uomini maschi soli certe questioni che evidentemente sono molto diverse, molto pericolose da affermare, da confermare. Io auguro una buona settimana a tutti, augurandomi anche che non ci siano più aborti, perché si accolga, invece dei migranti che Salvini non vuole, almeno i bambini sì, perché qui vedo che in Uganda si sta benone e tutti partoriscono regolarmente. Purtroppo molte mamme muoiono di parto, e questo è un altro discorso dovuto ad altri problemi, tipo la sanità. Una buona settimana a tutti e a risentirci martedì prossimo.
Risalirò col suo peso sul petto, come una carpa e il fiume. Mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo.